Cari ascoltatori, noi abbiamo esaminato nelle puntate precedenti la storia della salvezza e abbiamo esaminato Abramo e i patriarchi, poi siamo arrivati a Mosè, il legislatore, poi i giudici e poi i re, Saul, Davide, Salomone, poi la divisione dei due regni, quello del nord e quello del sud, i profeti fino alla caduta della monarchia e dal 587 avanti Cristo gli ebrei in maggioranza deportati a Babilonia non furono più un popolo indipendente ma avevano la promessa di un messia e da loro sempre inteso come liberatore del loro popolo. Gli ebrei dimenticavano che doveva essere il liberatore dell'umanità. Non hanno, per così dire, monopolizzato il compito del Messia come se fosse destinato unicamente agli ebrei. In questo sono stati abbastanza poco preveggenti, perché l'umanità ha lo stesso come dire, diritto di essere salvata che hanno gli ebrei. Gli ebrei, il popolo ebreo, doveva essere come una busta che contiene un messaggio importante. La busta è importantissima per tutta la durata del viaggio, perché c'è il nome del destinatario, però quando arriva a chi deve aprire la busta viene messa da parte perché è il messaggio che è importante. Insomma, quando ci fu quella che San Paolo chiama la pienezza dei tempi, la situazione del mondo era molto singolare. Esisteva l'impero romano, che è stata la più grande realizzazione politica del mondo antico e è una qualche cosa che è rimasto per sempre come un ideale, poter riunire tutti i popoli, qualunque lingua, qualunque cultura e con tutti i cittadini che diventavano uguali davanti alla legge, ma una legge che aveva un fondamento razionale, non era così basato su elementi del tutto arbitrari. E quindi l'impero romano fu in grado di unificare tutti i popoli affacciati sul Mediterraneo e anche altri come lontani dal Mediterraneo, come la Britannia. Ecco, l'impero romano però non fu mai esclusivista, riteneva che la più grande cultura del mondo antico fosse quella greca, e perché era la maggiore espressione dell'intelligenza umana. La cultura greca essenzialmente ha creato una filosofia che dopo 2,5 millenni impiega ancora gli stessi termini. In una facoltà di filosofia c'è questa parola greca, amore della sapienza, significa con la ragione esplorare tutto ciò che è vero, ciò che è buono, ciò che è santo, ciò che è bello. E l'arte greca ha istituito una specie di canone della bellezza, e la bellezza più elevata fra tutte le creature è quella dell'uomo e della donna. E quindi anche i greci non erano così ottusi da immaginare che gli dèi fossero a figura umana, però attribuivano agli dèi la figura dell'uomo e della donna perché sono la più alta espressione della bellezza che esista nel mondo. Quindi tutti gli animalisti che dicono quanto sono simpatici, i cani, i cavalli, i gatti, eccetera, ma insomma, di fronte alla complessità del mondo umano, bisogna dire che gli animali sono davvero inferiori, non dobbiamo maltrattarli, perché sarebbe una cosa irrazionale maltrattare gli animali, ma è l'uomo il capolavoro della creazione. Poi hanno creato sempre i greci una scienza che si manifesta soprattutto nella geometria. La geometria greca, fino alla metà dell'Ottocento, è stata tutta la geometria che si poteva immaginare. Quindi per molti secoli si è studiata la geometria greca come se fosse il modello del sapere della cultura scientifica. E quindi questo impero romano, che aveva queste caratteristiche, è davvero qualcosa di grandioso, e aveva reso tutti i cittadini liberi dell'impero come se fossero cittadini di Roma. E c'è un verso di un poeta che per il resto non ha fatto niente di meglio, e che viene sempre ricordato, perché c'è un gioco di parole così che è molto singolare. Dice: urbem fecisti quod prius orbis erat, e che potremmo tradurre: hai reso città ciò che prima era il mondo. E è davvero una sigla che riesce a manifestare la grandezza di Roma. Ecco, io credo che quando si parla del Messia, di Gesù, bisogna ricordare che veramente ha scelto il modo più umile che si possa immaginare per venire al mondo. È nato in una stalla. I primi a rendergli omaggio sono stati alcuni pastori che nel mondo antico occupavano il grado più basso della società, perché i pastori, insomma, erano sempre a contatto con gli animali, erano molto rozzi, non ci si poteva aspettare raffinatezze dai pastori. Poi probabilmente venivano i contadini, un po' più su venivano gli artigiani. Quindi anche quando si parla di Gesù e si dice che la famiglia di Gesù era povera e così via, però non dobbiamo dimenticare che dal punto di vista sociale era il ceto medio del mondo antico, l'artigiano, perché l'artigiano era un personaggio necessario alla comunità del villaggio in cui abitava. Era solo lui che aveva la capacità di utilizzare il legno, il ferro, i chiodi, costruire i mobili indispensabili per una qualunque casa. Ecco, quindi dobbiamo sempre immaginare che Gesù apparteneva, se si può dire questo, al ceto medio della sua epoca. Era uno come i tanti altri. E però vennero anche i magi dall'Oriente, dalla Persia, e probabilmente la più grande cultura del mondo antico, dopo quella greco-romana, certamente è stata la cultura persiana. Per cui gli arabi hanno ereditato, ed è la parte costitutiva della loro cultura, hanno ereditato l'antica tradizione persiana. Ancora adesso l'Iran è tra i paesi islamici, probabilmente dal punto di vista culturale, il più avanzato. Ecco, detto questo, non venne riconosciuto dal suo popolo, perché Erode, che era a capo degli ebrei in quel momento, una monarchia vassalla di Roma, significa non aveva politica estera, doveva pagare il tributo ai romani, ma figuravano gli ebrei come se fossero sudditi di Erode. E Erode, quando viene a sapere dai magi che è nato il re dei giudei, si sente esautorato, lui e la sua famiglia, e quindi prende quella decisione crudele di uccidere tutti i neonati di Betlemme, perché così si sente sicuro di avere così tolto la vita anche a un futuro re. E i genitori di Gesù fuggono in Egitto e lì rimangono fino a che giunge notizia della morte di Erode, del persecutore che morì in modo orribile. E però Giuseppe era prudente e Archelao, figlio di Erode, era diventato tetrarca della Giudea, e però era crudele quanto il padre, ma molto meno intelligente, e quindi anche Archelao venne messo da parte dei romani che amministrarono direttamente la Palestina, la Giudea, perché incapace. E Giuseppe andò a Nazareth, nel nord, in Galilea, perché lì c'era un ambiente molto meno rarefatto, molto meno complicato di quello che c'era a Gerusalemme e in Giudea. E noi sappiamo, e l'abbiamo ripetuto anche la volta passata, che in quel momento la politica degli ebrei era dominata da alcuni partiti. In greco si dice aireges, significa partigiani, sostenitori di un partito, e innanzi a tutti gli altri stavano i sadducei. I sadducei avevano il monopolio delle cariche sacerdotali, erano dei pragmatici, dei realisti, conoscevano la potenza di Roma, interloquivano perché avevano i loro rappresentanti a Roma, quindi manovravano quella che noi chiamiamo la grande politica, erano quelli che sapevano di preciso le cose come stavano, e quindi sapevano che qualunque rivolta degli ebrei sarebbe stata schiacciata, perché la potenza di Roma erano quelle 30 legioni acquartierate in tutte le parti dell'impero, ma soprattutto nelle parti più calde, e quindi almeno 7 di quelle legioni erano in Siria, che praticamente era la provincia più importante dal punto di vista economico, insieme con l'Egitto. Essi, i romani, i sadducei, amministravano le ingenti entrate finanziarie, perché tutti gli ebrei pagavano la tassa del Tempio, anche quelli della diaspora, e quindi avevano da amministrare delle somme grandiose. Tutti sanno che gli amministratori, toccando molto denaro, qualche cosa gli rimane tra le mani, e quindi anche la decisione di come spendere il denaro dà potenza a chi quel denaro amministra. Sta di fatto che c'erano 20.000 operai dipendenti dal Tempio, perché il Tempio, il secondo Tempio, quello visitato da Gesù, era tutto in pietra bianca, era con degli ingressi grandiosi, dei cortili mirabili, era qualche cosa che inorgogliva tutti gli ebrei. Il secondo partito era quello dei farisei, che significa dei puri, significa degli obbedienti della legge in modo straordinario. Costoro avevano elaborato una osservanza della legge, individuando qualcosa come 613 tra obblighi e divieti per essere sicuri di osservare alla perfezione la legge mosaica. Godevano il favore popolare perché si presentavano come persone che digiunavano 2 volte la settimana, il mercoledì e il venerdì, avevano i posti d'onore nei banchetti, erano consultati per sapere se potevano gli altri ebrei comuni fare o non fare certe cose, e erano molto gelosi della loro osservanza della legge, soprattutto le regole del sabato, non fare più passi di quelli permessi, di quelli necessari per raggiungere la sinagoga. Poi c'era un gruppo, quello degli Esseni, che erano disgustati dell'affarismo che c'era intorno al Tempio e si erano ritrovati sulla riva occidentale del Mar Morto e facevano vita di penitenza. Era una specie di monastero ante litteram e studiavano la Sacra Scrittura. Erano, noi diremmo, le persone probabilmente più rette come intenzione tra quelle esistenti in Palestina in quel momento, e, però non volevano avere niente a che fare col Tempio perché lo ritenevano un luogo molto mondano, di affari che avevano molto a che fare col denaro e poco con l'osservanza reale della legge. Poi c'erano anche dei gruppi di rivoluzionari, noi potremmo paragonarli alle Brigate Rosse di 50 anni fa, ed erano chiamati sicari, sicari che significa attentatori, che avevano il favore della gente che non li denunciava, ma nelle grandi feste, se c'era un supposto nemico del popolo, lo uccidevano e poi scomparivano. E gli zeloti, che erano quelli che si proclamavano zelatori della legge. Quindi gli ebrei sono sempre stati divisi tra di loro in molti partiti, perché è così, è inevitabile, insomma, in un gruppo umano la divisione tra chi vede le cose in un modo, chi le vede in un altro. Verso l'anno 28 Gesù iniziò in Galilea il suo insegnamento itinerante, e la figura di Gesù è di una straordinaria bellezza, di una straordinaria profondità. Vale la pena rileggere spesso i Vangeli e soffermarsi sulla figura di Gesù che cammina così lunghe marce dalla Galilea alla Giudea, tappe anche di 20-30 chilometri ogni giorno, e poi gli presentavano i malati, e poi c'erano i lebbrosi, poi c'erano i ciechi, poi c'erano le persone come la vedova di Nain, che conducevano alla tomba il figlio unico della vedova, e quindi diventava sconsolatamente sola nella vita, e Gesù aveva pietà, aveva occhi di misericordia per tutti, interveniva, e quindi suscitò grandi consensi perché sanava i malati, soccorreva i poveri, insegnava una dottrina infinitamente superiore a quella dei farisei. I sadducei a loro volta si inasprirono quando Gesù condanna l'affarismo del Tempio, quando c'è una scena di violenza, Gesù che prende delle corde, ne fa una frusta e si mette per cuotere i venditori che avevano invaso il Tempio, ma l'avevano invaso col permesso dei sadducei, perché si pagavano salato l'affitto del posto per tenere il loro banco di cambiavalute o di venditori di animali necessari per i sacrifici del Tempio. E quindi i farisei e i sadducei, che erano opposti fra di loro, si trovarono d'accordo nel desiderare di eliminare Cristo. Nella Domenica delle Palme il popolo lo acclamò come re, stese dei mantelli sulla strada, e Gesù, a dorso di un asinello, entra mentre la gente raccoglie dei rami di palma e di ulivo e grida Osanna al re degli ebrei, al re del Salvatore. Quindi di fronte a quella manifestazione, certamente le autorità dissero ormai o lo fermiamo oppure siamo finiti. E quindi che cosa fanno? Trovano, si mettono d'accordo, perché nel Collegio degli Apostoli c'è Giuda, un traditore che si offrì di guidare coloro che avrebbero catturato Gesù. La storia di Giuda è tra le più strazianti che si possono immaginare. Un uomo scelto da Gesù, che quindi aveva delle caratteristiche buone per essere un discepolo, era però un fanatico della politica, un fanatico della indipendenza di Israele. Voleva a tutti i costi trascinare Gesù a farlo guidare una rivolta contro i romani. Era la cecità. E Gesù, nel giorno di giovedì santo, quando istituisce l'Eucaristia, decide anche che è il giorno in cui si consegnerà alle mani dei suoi persecutori. E quindi Giuda riceve l'incarico di fare quello che deve fare, quello che ha voluto fare nel suo animo. E Giuda esce nella notte, va, raccoglie le guardie del Tempio, raccoglie dei masnadieri, insomma, con bastoni, fiaccole e tutto il resto, sa dove si ferma Gesù a passare la notte nell'orto degli olivi, e lì avviene l'arresto di Gesù. E è terribile. Ben presto Giuda si rende conto di avere condotto a morte un innocente, e quindi ha un atto di disperazione, restituisce le 30 monete d'argento, e quelli dicono no, non si possono rimettere nel tesoro del Tempio perché sono prezzo di sangue, e allora acquistano il campo del vasaio per farne il luogo di sepoltura degli stranieri. Vado a dire, il denaro è denaro e basta, non è che ci sia il denaro sacro e il denaro profano, però questo fanatismo degli ebrei faceva questa distinzione. E poi avviene la ricognizione di Gesù, cercano le prove per condannarlo, perché sempre si vogliono fare dei processi in modo tale che una persona che si vuole morta venga condannata dalla legge, è la legge che lo vuole morto, non noi, è un modo per giustificare se stessi. E quindi Caifa, quando si trova con dei testimoni che non hanno neppure l'accordo sulle parole pronunciate da Cristo, ecco che dà il consiglio famoso: è meglio che uno solo muoia piuttosto che perisca tutto il popolo, perché la ribellione ai romani sarebbe stata pagata da tutti. E alla fine si decide nel tribunale del Sinedrio di chiedere a Gesù: ma chi tu sei? Sei il figlio di Dio? E Gesù risponde: tu l'hai detto. E quindi in un certo senso ammette la propria discendenza divina, ed altro, e tutti gli altri si stracciano le vesti dicendo: ha bestemmiato, non abbiamo bisogno di prove, abbiamo sentito con le nostre orecchie che ha bestemmiato. Dunque lui, che è semplicemente un uomo, si è proclamato figlio di Dio, e con questo lo consegnano a Pilato, perché gli ebrei non potevano mandare a morte. Il processo di Pilato è altrettanto iniquo. E nel mondo antico c'era sempre stato il tentativo di addossare tutta la responsabilità agli ebrei. La responsabilità ce l'hanno in parti uguali gli ebrei e i romani, perché tutta la procedura di Pilato è orribile. Per esempio, la flagellazione è un'iniziativa che orribile, che equivaleva alla condanna a morte, e decisa così nel tentativo di umiliare gli ebrei, perché Cristo era pur sempre un ebreo, e fustigarlo fino a morte in qualche modo era un modo per dire a tutti gli ebrei voi meritate questo. Infatti ai romani non si praticava né la morte sulla croce né la flagellazione in quel modo assurdo che invece era riservato agli schiavi, traditori. Gesù poi viene caricato della croce e raggiunge come può la cima del Calvario e lì viene crocifisso e dopo 3 ore, alle 3 del pomeriggio, muore. Dopo avere consegnato alla Madonna il compito di avere come figlio Giovanni e Giovanni di avere come compito quello di costruire la Madonna come madre. E Giuseppe di Arimatea e Nicodemo ottengono il permesso di seppellire Cristo perché non rimanga in croce dal momento che era la vigilia della grande festa di Pasqua per gli ebrei che in quell'anno cadeva di sabato. E staccano Gesù dalla croce, lo avvolgono sommariamente nel telo che io ho la certezza sia quello di Torino, la sindone, e insieme con gli aromi, la mirra e l'aloe, che avevano il compito di ritardare la putrefazione del corpo, e poi si affrettano a chiudere entro le 6 del pomeriggio il sepolcro, perché iniziava la grande festività del sabato e della Pasqua. Passa il sabato e la mattina prestissima della domenica le donne vanno al sepolcro perché vorrebbero completare i riti di sepoltura, ma trovano il sepolcro aperto e vuoto. E lì il sudario le vende, insomma, lasciate in un modo che venne riconosciuto come quello che un corpo attraversa senza scompigliarle. Ed è Maria Maddalena che la prima rendersi conto che Gesù era risorto e lo cerca, ed è la prima a sentirsi chiamare per nome Maria e risponde con maestro mio, e vado a dire con riconoscimento di Cristo risorto. Poi arrivano al sepolcro Pietro e Giovanni e entra per primo Pietro e anch'essi vedono e credono che Gesù è risorto, perché vedono le tende e i lini in un modo che non potevano essere altro che quelli di Cristo risorto. E poi il giorno dopo i viaggiatori di Emmaus anch'essi possono riconoscere al tramonto di quel giorno mentre Gesù spezza il pane, precisamente quel Gesù che nel corso del viaggio gli aveva spiegato che era inutile che fossero così tristi, perché era avvenuto ciò che era stato previsto dai profeti, vuol dire che Cristo si sarebbe immolato per il suo popolo, ma anche per tutti gli uomini, e che sarebbero risolto il terzo giorno e in seguito sarebbe asceso al cielo e da lì avrebbe inviato lo Spirito Santo per la discesa dello Spirito Santo e quindi la creazione della Chiesa. E io credo che detto questo, in Galilea si radunano i discepoli, Gesù torna a pescare e compie dopo una notte senza frutto, e Gesù dalla spiaggia dice di mettere le reti sulla destra e lui che era un esperto di pesca e sa benissimo che di giorno non si pesca, eccetera, obbedisce e prendono 153 grossi pesci. Poi giunti a riva, Gesù ha già preparato un poco di pesce arrostito, il pane, hanno fame perché hanno lavorato tutta la notte e Gesù chiede a Pietro di pascere i suoi agnelli e gli chiede per tre volte se lui lo ama. E Pietro capisce che tre volte, perché tre volte ha negato in precedenza. E dunque c'è questa legge del contrappasso, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle. E c'è qualche cosa di meraviglioso in questo fidarsi di Gesù, della natura umana, che è una natura per altri versi così debole, così mutevole. A volte si fanno le cose bene e poi subito dopo si fanno dei grossi errori, e però c'è sempre il perdono di Cristo. E Pietro, dopo 40 giorni, assiste all'ascesa al cielo di Cristo, e altri 10 giorni dopo, a Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, ecco che discende lo Spirito Santo sugli Apostoli e sulla Madonna, e Pietro può uscire, e dalla prima predicazione di Pietro si hanno qualcosa come 3.000 nuovi cristiani che chiedono il battesimo. Ora è tempo di fare un breve intervallo e poi riprenderemo la nostra conversazione. Noi abbiamo, nella prima parte di questa conversazione, abbiamo ricordato i principali avvenimenti della vita di Cristo. E sappiamo che la vita di Cristo è stata raccolta, gli insegnamenti di Cristo sono stati raccolti in quei libri che fanno parte del Nuovo Testamento, della Nuova Legge. Gesù non ha fatto altro che completare l'antica legge e riformarla là dove era necessario riformarla. E i quattro Vangeli, le lettere di San Paolo, le lettere di Pietro, di Giovanni, di Giuda, Taddeo naturalmente, e Giovanni, sono le lettere cattoliche, e poi c'è la prima storia degli Apostoli, gli Atti degli Apostoli, stupenda, quella che viene letta in questi giorni successivi alla Pasqua, nelle messe di tutti i giorni. E finalmente l'ultimo libro attribuito a San Giovanni, che è l'Apocalisse. E per circa 18 secoli, dal primo secolo all'inizio dell'Ottocento, i libri del Nuovo Testamento erano stati considerati libri storici, vuol dire non leggende, non epopee, non come l'Iliade e l'Odissea, vuol dire invenzioni umane molto belle, poetiche, ma che non hanno nessuna consistenza nella realtà. E tutto ciò che era contenuto negli Vangeli, negli Atti degli Apostoli, nelle lettere cattoliche, eccetera, era considerato storia vera e quindi da accettare, da vivere e non da discutere. Ma a partire dalla fondazione dell'Università di Berlino e nel 1805 si cominciò a dire che per fare della storia una scienza, come erano le altre scienze, la fisica, la chimica, la biologia, la matematica, eccetera, occorreva che le notizie fornite dalla storia, le testimonianze storiche, insomma, fossero attestate da due fonti diverse tra di loro e indipendenti che dicevano la stessa cosa. Se poi una di queste fonti fosse stata di natura archeologica, significa scavare per terra e trovare i reperti di una città, di una fortificazione, così come era stata tramandata dalla tradizione scritta, ecco allora che quella diventava una fonte. Se poi sottoterra si trovavano addirittura degli scritti, e questi scritti venivano letti e decifrati, la scrittura decifrata e quindi in un certo senso capito quello che, ecco, anche quella diventava una fonte storica autorevole che confermava altre fonti tradizionali. Ecco, io credo che detto questo, io chiedo a chi mi ascolta di ricordare sempre che l'Ottocento è stato il secolo dell'archeologia, il secolo della storia, praticamente tutto, anche le scienze sono diventate in qualche modo storia. E, però mancava per quasi tutti o perlomeno moltissimi fatti raccontati dalla Bibbia, mancava una seconda fonte che attestasse la verità della prima fonte e quindi erano considerati molto spesso vicini alla leggenda, come se fosse l'Iliade e l'Odissea. E la scienza così dal Settecento in poi, per esempio, esclude la possibilità dei miracoli. I miracoli, si dicevano, che sono frutto dell'ignoranza della gente, non sapevano l'eziologia, la causa di certi malanni e quindi li attribuivano al demonio, ma il demonio, dicevano sempre questi pseudoscienziati, i demoni non esistono, quindi leggevano i libri del Nuovo Testamento, dell'Antico Testamento, come se fossero leggende. Poi asserivano sempre che i Vangeli erano stati redatti molti anni dopo la morte di Cristo, se sempre che Cristo fosse esistito, naturalmente, perché non c'erano fonti pagane, fonti della stessa epoca che testimoniavano la sua vita, la sua esistenza, il suo passare dalla Galilea alla Giudea e il ritorno, così i fatti clamorosi, insomma, legati alla vita di Cristo, avevano pochi riferimenti al mondo pagano. Per esempio, la storia che Pilato fosse governatore della Giudea dal 25 al 35, 26, 36, a seconda degli storici, in quei 10 anni Soltanto nel 1960 una missione archeologica, tra l'altro italiana, scoprì sotto un gradino una pietra che era stata divisa in due e messa per formare un gradino dell'anfiteatro di Cesarea Marittima. E lì c'era indicato precisamente Ponzio Pilato come governatore della Giudea. E quindi era una testimonianza che non si può più negare, che Pilato sia stato presente, e che quindi tutta l'affermazione dei cristiani patì sotto Ponzio Pilato diventavano notizie storiche, perché c'era il documento che testimoniava la presenza di Pilato nella Palestina di quell'epoca. Ecco, nel 70 la città di Gerusalemme venne conquistata da Tito e quindi massacrata la popolazione, perché da 4 anni era in ribellione contro i romani ed era il minimo che potessero fare. Il Tempio venne distrutto, poi ci furono altre insurrezioni degli ebrei nel 115, 117, nel 132, 135, e alla fine Gerusalemme venne interdetta agli ebrei. Le venne cambiato il nome, Elia Capitolina, e sul Golgotha, sulla cima, là dove c'era insomma la spinata del Tempio, venne costruito un Tempio di Venere, perché così si doveva cancellare tutto ciò che era avvenuto prima. Ora, i cristiani avevano previsto la distruzione di Gerusalemme, perché ne parla Gesù quando dice, piange sulle rovine di Gerusalemme e dice: quante volte avrei voluto radunare come fa una gallina sotto le sue ali i pulcini, e invece gli ebrei si sono rifiutati. E quindi quello splendore amatissimo da tutti gli ebrei del Tempio viene distrutto. E naturalmente dicevano sempre questi razionalisti che leggevano i Vangeli come se non fossero documenti storici, certamente una profezia che viene scritta dopo che si è realizzata è una profezia sicura, perché non c'è nessuno che si possa opporre. E quindi ecco che si diceva: i Vangeli sono stati scritti tutti dopo il 70, perché in essi c'è presente quella profezia della distruzione della città, e quindi non è possibile che siano stati scritti prima. Questa è una forma di razionalismo, naturalmente. Io credo che il fatto che siano 4 i Vangeli e non uno solo, e che mai i cristiani hanno tentato di aggiustare le piccole differenze che esistono tra gli uni e gli altri, differenze essenziali tra loro non ci sono nei Vangeli, ma certamente vengono redatti ciascuno tenendo presente lettori ai quali erano destinati. Tutti sanno che il Vangelo di Matteo è destinato agli ebrei, perché si citano continuamente le fonti dell'Antico Testamento per testimoniare che Cristo è veramente atteso dalle genti. Si sa che il Vangelo di Marco è scritto in un greco, tra l'altro con molte debolezze della lingua, anacoduti, con, noi diremmo, con sgrammaticature. Immaginarsi se tra i dotti antichi non c'era qualcheduno in grado di correggere quelle apparenti così errori grammaticali o anacoluti, come vengono chiamati, ma certamente se li hanno lasciati è perché avevano una sensibilità straordinaria, e quindi erano documenti orali che riportavano la predicazione di Pietro. E la predicazione di Pietro era fatta di tanti piccoli episodi senza coordinarli nel tempo, così come la memoria glieli suggeriva, e così come Marco registrava nei suoi appunti e poi dava fuori con anche quei limiti sintattici tipici del discorso orale, come capita sempre, chi parla difficilmente si può mettere per iscritto ciò che ha detto, perché mentre si parla le cose a volte vengono lasciate in sospeso, e quindi c'è qualche cosa che non viene capito se letto semplicemente. Il Vangelo di Giovanni, ma è certamente un Vangelo riassuntivo che viene scritto per ultimo, ma Giovanni è un teologo. Giovanni è colui che è vissuto più a lungo con la Madonna e che quindi in un certo senso ha preso fino in fondo le conseguenze dell'incarnazione, ed è lui che dice con chiarezza: Gesù è vero figlio di Dio. E quindi un'affermazione che i Vangeli di Luca, di Marco, di Matteo non potevano fare, perché gli ebrei si sarebbero strappati le vesti. Eppure anche là compare come conclusione non affermata, ma come conclusione razionale del discorso, si viene letto con intelletto d'amore. E io credo che si può concludere che è vero che sono poche le fonti extra-bibliche, extra-evangeliche che parlano di Gesù, però la figura storica di Gesù non è vero che sia inventata, che sia evanescente. E fino a 80 anni fa si diceva che c'è un Gesù della fede che non coincide col Gesù storico, di cui noi non sappiamo niente. In realtà il linguaggio dei Vangeli è totalmente nuovo rispetto al linguaggio usato nel primo secolo, ma è anche vero che noi abbiamo ricevuto nel XX secolo, nel 1947, la scoperta di Qumran è stata di radicale importanza, perché lì i documenti della setta degli Esseni ci mostrano un linguaggio molto vicino, molto simile a quello di Cristo, al punto che alcuni sostengono che Giovanni il Battista, cugino di Gesù, sia stato un esseno, che quindi con la vita di penitenza, vestito di peli di cammello, si cibava di locuste, di miele e così via, era una vita ascetica straordinaria secondo il metodo in uso presso gli Esseni. Ecco, io credo che non sia necessario andare oltre nel tempo, e possiamo ricordare che tutti i tentativi operati negli ultimi due secoli di asserire che la Bibbia e i Vangeli non hanno carattere storico, che sono leggende, sono stati smentiti dall'archeologia. Tutti noi sappiamo come nell'Ottocento le civiltà di Egitto e di Mesopotamia sono state scavate, si sono incontrati in Egitto i papiri delle piramidi, e in Mesopotamia le tavolette di argilla che venivano incise con quei caratteri chiamati cuneiformi e che sono stati interpretati, letti, si sono ricostruite le lingue, si sono tirate fuori le letterature egiziana e mesopotamica. In Egitto i libri dei morti, a Torino c'è un papiro lungo 17 metri, è uno splendore, se qualcuno non ha visto il museo egizio di Torino deve andarci, perché è una esposizione di straordinario valore, proprio anche estetico, e quindi alla fine di quel percorso si ha una sensazione di una grandissima civiltà che ha una grande letteratura e che ci sono libri della Bibbia molto simili a quelli che erano pubblicati in Egitto. Il libro dei Proverbi dell'Antico Testamento, ma certamente ha attinto alle fonti egiziane. C'è un racconto dell'epopea di Gilgamesh mesopotamica con un eroe che addirittura viene salvato da una specie di diluvio, Utnapishtim, e questo discende fino agli inferi, e insomma è una storia meravigliosa, e tutti dicevano ecco qual è la fonte di Noè nell'Antico Testamento, ma soltanto che Noè poi viene assunto in un senso molto più ampio. E certamente il Vangelo di Giovanni comincia con en o logos. All'inizio c'era il logos e tutti a dire ma no, non è possibile che nel primo secolo o anche all'inizio del secondo secolo si sia trattato della dottrina del logos, perché soltanto nel terzo secolo con Plotino che si parla del logos, eccetera, eccetera. Eppure San Giovanni ha scritto quel Vangelo perché si è trovato un papiro, che adesso viene chiamato il papiro Ryland, perché l'ha acquistato questo ricchissimo industriale tessile inglese Ryland, e che contiene alcune parti del Vangelo di Giovanni, e per motivi così paleografici la scrittura è del 117, con più o meno 10 anni di intervallo di errore possibile, insomma intorno al 117, quindi al 117 era già stato scritto, era già stato consumato tanto da finire in una discarica. E io credo che dette tutte queste cose noi possiamo sapere con certezza che il Nuovo Testamento è stato scritto sicuramente, almeno in parte, prima del 70 avanti Cristo, e tant'è che un piccolo frammento è stato trovato anche nelle grotte di Qumran, il frammento famoso 7Q5, il frammento settimo della grotta di Qumran, quinta. Ecco, io credo che, detto questo, possiamo concludere semplicemente. I tre volumi Gesù di Nazareth del Papa Benedetto XVI hanno concluso un dibattito durato due secoli, al termine del quale tutti ammettono la storicità della figura di Cristo e l'autenticità del suo messaggio, che quindi non è leggenda, ma ciò in cui molti non credono, come gli ebrei, è che egli fosse anche vero figlio di Dio. E quindi è questo è l'argomento che affronteremo la volta prossima. Buonasera.